Wikiradio. Virginia Sica racconta il suicidio di Yukio Mishima.
La mattina del 25 novembre 1970 a Tokyo, al quartier generale della difesa Ichigaya, si conclude a 45 anni la vita dello scrittore giapponese Mishima Yukio, in osservanza del seppuku, il suicidio rituale che nel Giappone premoderno era stato riservato ai soli esponenti della casta samuraica. Il suicidio è l'ultimo atto di un'azione condotta con quattro giovanissimi membri della Tatenokai, associazione degli scudi, un gruppo paramilitare che lo scrittore ha fondato nel 1968 e che coinvolge giovani intellettuali, studenti universitari che si autodefiniscono neonazionalisti. I cinque hanno preso in ostaggio il generale Mashita per permettere che Mishima, dalla balconata degli uffici, parli ai soldati radunati nello spiazzo sottostante. Secondo i programmi, Mishima dovrebbe dare lettura del manifesto dell'associazione, stampato su volantini già lanciati sulla folla di militari. Ma non riesce a parlare che poco più di 5 minuti.
Vediamo il Giappone sprofondare nel più assoluto silenzio dello spirito. La prosperità gli ha dato alla testa. Noi stiamo per restituirgli la sua immagine e moriremo facendolo. È possibile che vi accontentiate di vivere accettando un mondo in cui lo spirito è morto?
Si rende conto presto che gli 800 uomini adunati non lo ascoltano e che il suo invito a interrogarsi sul ruolo del Jeitai, le forze giapponesi di autodifesa, e l'appello a seguirlo in un'azione per la difesa dell'identità nazionale sono caduti nel vuoto e sono accompagnati oltretutto da derisione e insulti. Mishima allora prende commiato dall'imperatore al grido Tennoheika Banzai, lunga vita alla maestà imperiale, rientra negli uffici del generale e dà inizio al suicidio rituale per autosventramento e decapitazione, con l'assistenza dell'attendente, Morita. I particolari di quanto accade nella stanza poi saranno dati in pasto all'opinione pubblica con tutta la loro crudezza. Si racconterà di quattro ragazzi troppo giovani per sopportare lo stress di una prova così impegnativa, le inadempienze di Morita incapace di abbreviare l'agonia del suo comandante prima di essere decapitato a sua volta. Fu un terreno fertile per un voyeurismo macabro. Perciò, durante il servizio funebre ufficiale del 24 gennaio 1971, Kawabata Yasunari avrebbe tenuto il suo discorso intriso di nostalgia mista a dolore, intima tenerezza, stima, e lo avrebbe concluso con queste parole: in merito all'azione con cui Mishima si è dato la morte, adesso desidero solo mantenere il silenzio.
L'ossessione della morte, sempre presente nelle sue opere, lo porta al suicidio, preparato con cura maniacale. Il 25 novembre di 40 anni fa occupa con un gruppo di seguaci un ufficio del Ministero della Difesa e, dopo aver arringato la folla, si toglie la vita con il rituale dei samurai, una spada infilzata nel ventre. Nel suo studio lascia un biglietto: la vita è breve, ma io vorrei vivere per sempre.
È inevitabile che una morte così spettacolare, vista come anacronistica, anche scandalosa, si imponga nei notiziari televisivi, sulle testate giornalistiche di tutto il mondo e che renda il nome dello scrittore ancor più noto di quanto non sia già. E la sua fama dovrà sempre fare i conti con l'immagine dell'ultimo giorno, non l'intellettuale letterato, erudito, raffinato, ma l'uomo vestito di una divisa militare, lo hashimaki che gli cinge la fronte, l'espressione del viso alterata dallo sforzo dell'arringa alle truppe. In parte tutto questo avviene perché in taluni ambienti rimane tenace l'ostinazione verso un mito che ancora suona vincente, la genia dei guerrieri giapponesi. È per lo più in questi ambienti che Mishima è presentato solo come l'ultimo dei samurai, e il racconto che lo accompagna è sempre dai toni epici, sempre celebrativo della morte e di quel tipo di morte. La conseguenza è una lettura esotica che consegna Mishima, come d'altra parte spesso avviene per la storia del Giappone, da un non precisato feudalesimo fino alla Seconda Guerra Mondiale, consegna Mishima all'archetipo di una razza fatta di samurai e kamikaze, come se per Mishima, che per l'anagrafe era Hiraoka Kimitake, dal suo nome postumo buddista, e cioè buddista laico Kimitake, eccelso in arti marziali e specchio di letteratura, come se da questo nome fosse stralciato ogni riferimento alla letteratura, preferendo quello alle arti militari. Anche la sua opera artistica condividerà a lungo lo stesso destino e sarà ridotta a pochi temi abusati. Quei temi che sono creduti unici, ispiratori dello scrittore, e ancora peggio, che sono spesso strumentalizzati da ideologie nostalgiche, che ne fanno continue citazioni, che trascurano del tutto la correttezza filologica e le circostanze storico-sociali del Giappone, così come era alla fine degli anni Sessanta. L'effetto di tutte queste dinamiche è, diremmo, la disattenzione verso la versatilità dei temi e delle forme d'espressione artistica che in realtà hanno distinto Mishima nel corso della sua prolifica carriera. Tant'è che la vasta produzione teatrale, che ha avuto un continuo registro sperimentale, e la saggistica squisitamente estetica sono spesso sottovalutate. Da qui dipende anche l'infondata percezione di quello che va classificato fra le opere maggiori e le opere minori, e fra opere del tutto rappresentative dell'artista e quelle da considerare espressioni di uno specifico arco temporale. Da un altro punto di vista, questo è anche il risultato della predisposizione dei media, che, in alternativa al ritratto del teorico di una presunta ideologia di destra, si sono concentrati solo sugli aspetti anticonformisti e provocatori, presentandolo sempre in bilico fra genialità e stravaganza insensata, come per esempio gli scatti fotografici in costume adamitico con la spada in pugno, o legato ad un albero come un novello San Sebastiano in agonia. Il resto l'ha prodotto anche molta critica letteraria del tempo, classificando lo scrittore come un esponente del nichilismo o campione della letteratura della misoginia, perché è data per scontata una correlazione con l'omosessualità. Certo, non si vuole negare che lo stesso Mishima ha ampiamente contribuito a favorire questi aspetti. Tuttavia, a causa del potere di convincimento delle sue azioni e la forza d'urto di alcune opere degli ultimi anni, si tralascia di dare una valutazione globale della sua materia artistica, come pure di ricordare le sue varie candidature al premio Nobel per la letteratura.
Ben presto, voci salmodianti, un sutra, si levarono in un crescendo per tacersi di colpo al suono di una campana isolata. Il servitore spalancò l'ombrello, reggendolo ossequiosamente sopra il capo del principe che si disponeva a uscire dal tempio, mentre le guardie rendevano omaggio levando alte le sciabole sguainate. A passo lesto, varcò il portale e tornò alla sua Rolls Royce. Poco dopo, gli spettatori, che avevano assistito alla partenza in auto del nobile signore, si dispersero in ogni direzione. Anche la banda se ne andò e la pace della sera calò dolcemente sul tempio. Un gruppo di sacerdoti in tunica color zafferano uscì per una breve passeggiata sino alle rive del fiume. Altri si immersero nella lettura o presero a conversare fra loro. Frutti putrescenti e fiori rossi appassiti galleggiavano sull'acqua, nella quale si rispecchiavano le mimose della sponda opposta e le mirabili nubi del cielo prossimo al tramonto. Il sole scomparve dietro il tempio e l'erba si fece cupa. Da ultimo, solamente le colonne di marmo, i leoni e la facciata del tempio risaltarono con il loro biancore nella penombra del crepuscolo incipiente. Yukio Mishima, il tempio dell'alba.
In fondo, nel 1970 sono solo 4 anni che Mishima nutre interesse per le esercitazioni delle forze di autodifesa nazionali. Tant'è che è nel 1966 che fa domanda per accedere agli addestramenti presso le basi militari. All'inizio non ottiene riscontri. È possibile che i vertici militari nutrano perplessità sulla richiesta di un personaggio noto anche per le sue stravaganze. Ma poi, nella primavera del 1967, grazie a frequentazioni di vecchia data con eccellenze politiche, Mishima può iscriversi ad un corso per ufficiali tirocinanti. L'anno dopo fonda l'Associazione degli Scudi. Più voci del Bundan, il gotha letterario giapponese, lo mettono in guardia contro i rischi di incorrere nel ridicolo, ma la sua recente passione alla fine è minimizzata come una delle sue molte eccentricità. Il bodybuilding, il sollevamento pesi, la perseveranza nella pratica delle arti marziali tradizionali. Con la complicità dei mass media, negli anni Mishima ha spesso attirato su di sé l'attenzione degli ambienti più eterogenei. Foto e interviste sono apparse su quotidiani e periodici di ogni ordine e diffusione, dove, oltre ad essere osannato e talvolta anche stroncato per i suoi lavori, è stato anche additato come un anticonformista con un'inclinazione narcisista, con una stravaganza tutta straniera, spesso definita italiana, una stravaganza nell'abbigliamento e nei costumi. L'immaginario collettivo confina quasi sempre la vita di un letterato ai soli ambiti intellettuali e Mishima puntualmente sfugge al modello.
Mishima, da dentro l'abitacolo di un aereo militare in volo, guarda lo spazio che lo circonda e l'azzurro che invade da ogni direzione. A quel tempo il cielo doveva essere bellissimo. Il tempo degli antenati, quello dei suoi kami.
Anche il mondo della politica ha nutrito interessi per lo scrittore. In passato il Partito Liberal Democratico, cui appartiene il primo ministro Saito Eisaku, gli ha anche proposto di entrare nell'arena politica. Nell'area conservatrice poi molti hanno tacitamente approvato il suo nuovo interesse per la vita militare. Pubblicamente però è preferibile una certa cautela verso un personaggio sì di prestigio ma imprevedibile. Adesso l'azione dimostrativa alla base militare di Ichigaya esige prudenza nelle dichiarazioni a caldo. Così, già dalle ore immediatamente successive ai fatti, gli esponenti di spicco delle forze militari e della politica gareggiano nel sottrarsi alle assunzioni di responsabilità, alle possibili accuse di connivenza o di superficialità. La delicatezza della situazione impone che sui comunicati ufficiali per la stampa, nazionale ed estera, Mishima si è licenziato come un esaltato, affetto da patologie paranoidi. Per l'opinione pubblica giapponese, invece, è l'occasione di una rilettura a tutto tondo dell'attività di un artista che per l'ultimo ventennio ha giganteggiato sulla scena culturale del paese. Un vero vaso di Pandora per l'editoria. Le librerie sono letteralmente invase di antologie di suoi racconti, romanzi, narrativa di intrattenimento, poesie, saggistica, e anche di ristampe a tiratura limitata per collezionisti. I teatri, dal canto loro, si affollano per i nuovi allestimenti di opere dello scrittore o di lavori che egli ha riscritto o adattato. All'estero, invece, per tutto il decennio successivo alla sua morte, per le nuove traduzioni l'editoria tende a privilegiare quelle opere che abbiano un presupposto ideologico, perché questa strategia naturalmente solletica la curiosità del pubblico e incrementa le vendite. Il mondo degli studiosi internazionali, dal canto suo, avverte una distanza pregiudiziale dallo scrittore. Le foto che lo ritraggono in pose ed espressioni marziali, l'uniforme militare, la gestualità e le azioni dell'ultimo giorno di vita, la sua morte, tutto questo è un impaccio e scoraggia ogni tentazione di considerare le sfaccettature dell'uomo e il suo complesso universo letterario. Internet, con i suoi video, le sue varietà di immagini, ancora non c'è. E anche le registrazioni audio di interviste in giapponese, ma anche in inglese e in francese, all'epoca sono rare. Non si sospetta neppure o non si vuole considerare che lo scrittore possa anche rivelarsi un uomo cordiale, dai toni pacati. dotato di senso dell'humor, per certi versi persino timido, e comunque di un carisma gentile.
The harakiri is a very positive, very proud way of death. I think it is very different from the Western concept of suicide. Western concept of suicide is always defeat itself, mostly. But harakiri sometimes makes you win.
Almeno fino alla metà degli anni Ottanta, l'interesse accademico è sporadico, oltre a basarsi sempre sulle sole opere disponibili in traduzione. E questo prevalente silenzio assenso del mondo accademico autorizza tacitamente la strumentalizzazione ideologica di Mishima nel panorama dell'annosa e obsoleta disputa su come ripartire letterati e intellettuali fra destra e sinistra, schieramenti intesi come universali, incuranti del quadro storico e culturale. Finalmente, dalla metà degli anni Ottanta e per un decennio, il mondo del teatro e della musica promuove un cambiamento di prospettiva, con gli esperimenti teatrali di Sandro Sequi, Ida Kuniaki, Tito Piscicelli, che in Italia mettono in scena due nomi shimiani, Aoi Noe, la principessa Aoi, e Hanjo. La passione di Ingmar Bergman per Sado Kosaku Fujin, la marchesa de Sade, che ne realizza prima una versione teatrale nel 1989, poi dà origine a una versione cinematografica nel 1992. E ancora Madame de Sade, che con la regia di Ferdinando Bruni è sul liminare fra atmosfere oniriche e la crudezza dell'arte di argomentare. Per finire, l'opera musicale di Treichel ed Henze, Il mare tradito, ispirata al romanzo Gogono Eiko, Salpando nel pomeriggio, in Italia noto per lo più con il titolo Il sapore della gloria. Tutte queste produzioni mettono in moto una sorta di sdoganamento di Mishima e anche l'ambiente accademico, che adesso si sente confortato da una tollerabile distanza temporale, intraprende nuove letture, anche se deve scontrarsi con l'inflessibilità delle logiche editoriali. Diverso il panorama critico letterario giapponese, per il quale Mishima è da sempre terreno di studio, sebbene nasca un nuovo interesse con la fondazione del Mishima Yukio Bungakukan, museo e centro di ricerca su Mishima, inaugurato nel 1999 nella prefettura di Yamanashi. Ad eccezione del critico letterario Kato Suichi, che licenzia lo scrittore con un giudizio tagliente e approssimativo, e infatti afferma: Mishima era un rozzo esteta piuttosto che uno scrittore psicologico, non fece nessuno sforzo per includere nella sua cellula estetica la realtà storica e sociale del Giappone del dopoguerra. Ecco, ad eccezione di Kato Suichi, la critica e le accademie giapponesi si dedicano con meticolosità all'opera dello scrittore e poi concordano su una ripartizione in fasi letterarie. In prevalenza sono tre. La prima fase va dalla stesura dei racconti scritti a soli 12 anni fino al primo dopoguerra. La seconda va dalla pubblicazione di Kamen no Kokuhaku, Confessioni di una maschera, del 1949, fino alla fine del 1960, anno in cui si attribuisce a Mishima una presunta svolta politica per la stesura del dramma Yukoku, patriottismo, in cui il protagonista commette seppuku. La terza fase, che andrebbe dal 1961 al 1970, che è l'anno della morte, un arco di tempo che vede anche la stesura e la pubblicazione della tetralogia Hojo no Umi, Il mare della fertilità, cui lo scrittore si dedica senza pause dal 1965 e che è generalmente considerata il testamento letterario e speculativo dell'ultima fase di vita. Questa scansione temporale, tuttavia, presenta dei limiti. Innanzitutto, non sembra essere più che biologica, perché fa coincidere orientamenti letterari con un percorso comune alla maggioranza degli individui, e cioè l'adolescenza, la prima maturità giovanile e la piena maturità. In secondo luogo, questa suddivisione fa coincidere i suoi punti di cesura con fasi che sono state cruciali della storia del Giappone, con realtà, atmosfere culturali che sono state generate dagli eventi, cui né Mishima né i suoi contemporanei avrebbero potuto sottrarsi, e cioè il periodo precedente la guerra e quello del pieno conflitto, e poi il periodo postbellico, e poi gli anni 60, con le imponenti trasformazioni economiche, politiche, di coscienza sociale che hanno travolto il Giappone e la realtà mondiale.
Samurai e contestatori non si somigliano per niente. Il samurai sa agire da solo e non è mai vigliacco. Ma la Zenga Kuren sa agire soltanto in gruppo, la massa per la massa, mai sola. Il primo, il vero samurai, crede nella forma di un'azione e trova in essa la sua etica e la sua estetica, mentre il secondo, il contestatore odierno, non crede in nessuna estetica e la sua etica è falsa, perché basata sul numero e la forza. Respingo ogni accostamento fra samurai e ragazzacci della Zenga Kuren.
Quello che invece ci sembra di poter attribuire sia all'uomo Mishima sia al suo lavoro artistico complessivo è una continuità ellittica di ispirazioni, temi, modalità, una tesi che talvolta sembrerebbe anche contraddetta dallo stesso scrittore che in alcune lettere, interviste e saggi ha rinnegato la giovanile fase romantica e quella successiva di entusiasmo per la classicità greca. Rimane però viva la sensazione che questo ripudio abbia riguardato più gli aspetti emotivi e l'incapacità di gestirne il malessere, aspetti legati all'età e all'inesperienza, che non i contenuti e le ispirazioni. L'analista Catherine Millot, nel trattato Gide Genet Mishima, Intelligenza della perversione, ricorre allo stesso termine ellittico. Scrive la Millot: l'ellisse è la figura geometrica che illustra meglio ciò che Freud chiamò la scissione dell'io. Corrisponde a uno sdoppiamento in due poli opposti che permette di sopportare il conflitto senza rinunciare a nessuno dei due termini, mantenendo la coesistenza dei contrari. La bipolarità del desiderio sta a fondamento di quella scissione dell'io della quale Mishima non avrebbe cessato di soffrire. Una lettura affine a quella della Mio è proposta da Alice Miller nel capitolo dedicato a Mishima, Il bambino imprigionato e la necessità di negare il dolore, che approfondisce l'infanzia infelice dello scrittore, segnata da oscure dinamiche familiari e che appare nell'opera La rivolta del corpo, i danni di un'educazione violenta, che verte sul rapporto bipolare fra il corpo del bambino e la morale degli adulti. Oltre che negli aspetti psicologici, anche sul piano letterario si riscontra quella bipolarità della figura ellittica di memoria freudiana. Si può leggere infatti, nella continuità dei temi, delle atmosfere, le modalità che hanno animato l'intera vita artistica di Mishima. Quali sono gli aspetti di questa continuità? Riteniamo che siano una ricerca storica e la visione scatologica. Lungo tutto un percorso nato con le novelle giovanili e concluso con la tetralogia, che quindi andrebbe letta come testamento dell'intera vita dell'autore, come persona e come artista, e non come lascito di un'ultima fase biografica e letteraria. La ricerca storica in Mishima è legata a un bisogno, mai attenuato nel tempo, di esaltare l'identità storico-culturale giapponese, nel senso poi espresso in dettaglio nel Bunka Boeiron, saggio sulla difesa della cultura del 1968, in cui la cultura a cui si fa riferimento non è l'archetipo di arti e pensiero del genere umano, ma la cultura nipponica, unica depositaria del Miyabi, la grazia curtense. Ma questa ricerca affonda certamente le radici anche nella familiarità acquisita in famiglia sin dalla più tenera età, con il rigore nello studio e con la tradizione letteraria giapponese. Sappiamo infatti dell'amore già durante l'infanzia per il teatro no, il teatro kabuki, veicolato dalla nonna paterna. Non si deve poi dimenticare che verso i 12 anni Mishima si nutre dei racconti bellici per ragazzi scritti da Yamanaka Minetaro, la maggior parte dei quali ambientati in contesti storici. E poi, al Gakusuin, la scuola dei pari, Mishima frequenta il gruppo di letterati e studiosi della nuova scuola romantica giapponese e in quegli stessi anni approfondisce la letteratura medievale. Veniamo adesso alla visione scatologica. Possiamo leggerla in tanti racconti, romanzi, anche fra le pieghe delle letture che lo scrittore ha privilegiato nel corso di tutta la vita. Ma per tracciare questa continuità, cui si faceva riferimento prima, illuminante sembra il racconto Chusei, Medioevo, pubblicato nel 1946, a soli 21 anni, sulla rivista Ningen, fondata ed edita da Kawabata Yasunari, suo mentore. È lo stesso Mishima a raccontare in una lettera del 18 luglio 1945, inviata a Kawabata insieme con il manoscritto, lo stato d'animo con cui ha scritto il racconto, come in estasi posseduto da un demone. Anni dopo, nel 1964, nel libro autobiografico Watashi no Henry Kijidai, I miei anni di vagabondaggio, farà un riferimento esplicito a un sentimento escatologico sperimentato mentre componeva Medioevo, un sentimento personale ma anche collettivo, perché quello era l'ultimo anno di guerra, l'anno della disfatta e della resa. Purtroppo Medioevo non è tradotto in alcuna lingua. Basti qui sapere però che l'ambientazione è la metà del 1400, che il protagonista è un personaggio storico, che la trama è incentrata sul dualismo tra vita e morte pubbliche ed eros privato. Nonostante tutti questi elementi, cui si aggiunge una prosa colta e visionaria, Medioevo affronta un tema moderno e realistico. Infatti è il racconto dell'elaborazione di un lutto, che porta a un'intuizione escatologica per cui il senso della realtà, delle responsabilità pubbliche, dei valori etici è risucchiato dalle pulsioni emotive e sensoriali e il protagonista cerca risposte nel presagio della reincarnazione. Ma la reincarnazione buddista è anche l'asse portante della tetralogia Il mare della fertilità, sua ultima opera, con la quale Mishima sembra essersi posto la sfida di elaborare una visione universale dell'uomo e dello spirito.
Il cielo che si svuota di dei è un cielo pieno unicamente di ossigeno che si rarefà gradatamente man mano che si sale. Mishima di tutto questo deve essersi accorto, poiché sembrava lacrimare mentre rivolgeva parole stempiate al suo erogatore d'ossigeno. L'umanità si sigilla in una capsula nell'attraversare un panorama inospitale.
Ci sembra che, trascorsi più di 40 anni dalla sua morte, a soli 45 anni, con la tetralogia Mishima abbia anticipato alcuni recenti orientamenti della teosofia e le nuove frontiere della psicogenealogia. Forse ha anche fornito delle suggestioni per Cloud Atlas, il romanzo del 2004 di David Mitchell, che nel 2012 è stato seguito dal film omonimo. Cloud Atlas e Il mare della fertilità hanno moltissimi temi in comune, a partire dalla metempsicosi. Di sicuro un'altra opera immortale di Mishima, Kinkakuji, il tempio del padiglione d'oro, ha ispirato l'artista giapponese Sugimoto Hiroshi, che, raccontando la genesi della sua opera La freccia del tempo, si trattava di un doppio fotomontaggio del 1987 in cui una foto del mare interno del Giappone è incastonata in un reliquiario buddista del XIII secolo e accanto in uno specchietto da borsetta di Tiffany. Scrivendo di questa sua opera, Sugimoto racconta di aver voluto dare una forma all'idea di mare del tempo e riferisce della profonda influenza che ha avuto per lui la lettura di un brano del Tempio del Padiglione d'Oro. Sugimoto scrive: questo mondo è l'intervallo in cui qualcosa si sposta dall'essere al nulla. Talvolta in questo intervallo la bellezza brilla come un enigma risolto da un linguaggio segreto. E quindi è un lascito impegnativo quello di Mishima, suggerire riflessioni sulle inquietudini e la ricerca dell'armonia nell'uomo contemporaneo, sul suo destino e sulla storia della storia. Un lascito che lo identifica come scrittore universale e sempre attuale.
Il 25 novembre 1970, a 45 anni, Yukio Mishima si toglie la vita tramite seppuku, il suicidio rituale dei samurai. Virginia Sica l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.